ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Gabriele Di Domenico per la parte tecnica, con Luciana Fantini e Gianmarco Murroni che mi aiutano nella messa in onda di questo programma Il Mondo alla Radio, che oggi parla di cooperazione italiana, cooperazione internazionale, in particolare con un focus su quella italiana che guarda ai paesi europei, africani e non solo. Saluto al riguardo il dottor Emilio Ciarlo, che è un giurista esperto in relazioni internazionali e responsabile delle relazioni istituzionali e comunicazione per quanto riguarda la cooperazione italiana in forma, che è un mensile, se non vado errato, dottore, che si occupa proprio di cooperazione nazionale e internazionale.
Buon pomeriggio innanzitutto. Sì, noi, io lavoro per l'Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo. Noi abbiamo un news magazine che si chiama Oltremare, in verità, e che viene pubblicato sì ogni mese.
Voi vi siete riuniti il 23 giugno scorso a Roma in un'assemblea alla quale ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, oltre al Segretario di Stato Vaticano Parolin. Noi chiedo alla regia di mandare in onda, siamo in grado di mandare in onda un passaggio che ci aiuta, una piccola scheda che ci aiuta a capire che cos'è oggi e i problemi di cui poi parleremo con lei della cooperazione internazionale allo sviluppo.
Sono trascorsi 4 anni dalla prima edizione di questo evento. Il contesto in cui avviene l'incontro di oggi è profondamente mutato, segnato dalle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria globale che abbiamo vissuto e da forti tensioni geopolitiche. Queste crisi si aggiungono agli altri fattori di instabilità che pongono all'attenzione dell'intera comunità internazionale problemi particolarmente complessi e spesso correlati. La pandemia ha reso evidente che in un mondo interconnesso non esistono soluzioni locali a sfide globali, come quelle delle emergenze sanitarie, dei cambiamenti climatici, della povertà estrema, della insicurezza alimentare. Una riflessione sulle strategie presenti e future del nostro Paese nel campo della cooperazione allo sviluppo deve esserne consapevole. In altri termini, non è risolutiva l'attesa che un'iniziativa basata sulla destinazione verso i paesi più fragili soltanto delle risorse considerate eccedenti dall'economia dei paesi più sviluppati permetta di vincere le sfide. La comunità internazionale deve sapere assumere obiettivi condivisi e intorno ad essi promuovere la tutela e l'affermazione dei beni globali. Li abbiamo già richiamati: la vita, la salute, il clima, la prosperità contro la povertà. I risultati della recente presidenza italiana del G20 ci possono aiutare. In quell'ambito abbiamo dedicato attenzione particolare alle priorità di sviluppo del continente africano e ad aspetti quali la sicurezza alimentare.
Questo è un passaggio del capo dello Stato italiano, il presidente Sergio Mattarella, nell'incontro, dottor Ciarlo, che avete avuto all'auditorium Santa Cecilia qui a Roma di Via della Conciliazione. Allora, il capo dello Stato ha inserito diverse problematiche sul tema della cooperazione allo sviluppo. E allora io le chiedo: pandemia, guerra, aggiungiamoci anche la siccità, causa spesso di migrazioni, già questo avviene per quanto riguarda l'Africa. La domanda è questa: quanto le nazioni democratiche oggi hanno voglia e sono in grado, in questo quadro geopolitico di crisi crisi anche sociale, di preoccuparsi di far sviluppare altri paesi, paesi poveri in questo caso? Questo è un problema secondo lei o no?
Sì, il Presidente della Repubblica ha partecipato alla nostra conferenza nazionale appunto qualche giorno fa all'auditorium, molto partecipato da tante persone, da tante organizzazioni internazionali, con tanti relatori. Abbiamo lavorato per due giorni con oltre 60 relatori, 10 panel, diciamo, di diverso tipo, e nel brano che avete fatto ascoltare dice una cosa importante: non esistono risposte locali a problemi globali. Mi pare che dopo la pandemia ci sia un po' una due visioni che si contrappongono. Chi pensa di poter difendersi dalle grandi sfide che abbiamo di fronte, rinserrandosi negli stati nazionali, recuperando il massimo dell'autonomia, perché abbiamo visto anche che ci sono dei problemi nell'avere catene lunghe di fornitura, per esempio ci ricordiamo sulle mascherine, quindi la difficoltà di vedere molte produzioni affidate alle reti lunghe della globalizzazione. Ma la risposta non può essere quella di rinserrarsi ciascuno nel suo stato, perché, come diceva il Presidente della Repubblica, i problemi, ed è questa l'altra visione che si ha e che è propria della cooperazione allo sviluppo, l'altra visione è che i problemi sono globali: le pandemie, le migrazioni, la stessa questione dell'acqua, la stessa questione del cibo, sono ormai questioni globali che devono essere affrontate con una visione globale. E quindi anche l'idea che noi avevamo magari parecchi anni fa della cooperazione allo sviluppo come l'aiuto, quindi come lo dice anche lì bene Mattarella, ovviamente, come delle risorse eccedenti, come la carità, diciamo così, che i paesi ricchi fanno verso i paesi poveri, è una visione ormai vecchissima. Noi dobbiamo per forza ragionare in termini di partnership, perché quando anche vogliamo affrontare un tema come la pandemia, non possiamo pensare di risolverla solo da noi, se non risolviamo anche il problema del sistema sanitario magari in Asia o in Africa o in alcuni paesi che sembrano lontani, ma che poi, per come ormai è interconnesso il mondo, hanno un'influenza diretta anche su di noi. La siccità, adesso le diceva, ma la siccità che adesso sta colpendo anche noi, dopo che per tanti anni ha devastato e continua a devastare le zone più tropicali, le zone più dell'Africa più desertiche, adesso colpisce anche noi, e colpisce anche noi per errori che noi facciamo sul nostro territorio, ma anche per il problema del cambiamento climatico, che è un problema che si deve affrontare a livello globale. Pensate che entro il 2030, se continuiamo così, c'è il rischio che il 40% della popolazione mondiale, tra cui siamo anche noi, si trovi in situazione di stress idrico. Quindi adesso ormai il nord, il sud, è tutto molto più complesso. Credo che nel continuare la conversazione sarà sempre più chiaro, per cui al di là della voglia o meno che gli stati democratici, o insomma gli stati, diciamo, più sviluppati hanno, è un obbligo ed è una necessità per loro. Se ne stanno rendendo conto, credo, un po' tutti, quello di ragionare in termini di partnership internazionale, di far crescere tutti in maniera equilibrata innanzitutto, e in maniera anche sostenibile rispetto all'ambiente.
Emilio Ciarlo, guardiamo alle opinioni pubbliche però dei singoli stati. Talvolta una difficoltà nasce proprio da questo, cioè i governi, anche con le buone intenzioni di aiutare le nazioni e quindi di avere questa visione globale per stare tutti un po' meglio e affrontare le problematiche che abbiamo appena ricordato, le opinioni pubbliche spesso si mettono in contrasto ai governi centrali, ai governi nazionali per fare questo. Quindi anche questo è un altro tema importante.
Assolutamente, questo è il tema che noi ci affrontiamo ogni giorno, specialmente chi come me si occupa di comunicazione. È chiaro che di fronte all'idea di investire delle risorse economiche pubbliche in un paese, in Africa, in Asia, in Sud America, c'è sempre qualcuno che ti dice: ma abbiamo bisogno anche in Italia, e quindi perché quelle risorse, invece di utilizzarle per favorire l'agricoltura, non so, in Sudan, non le utilizziamo per la nostra? Naturalmente è una questione di maturità, di spiegare bene le cose, di far capire che quell'investimento è appunto un investimento, non è un'eccedenza, come dice il Presidente della Repubblica, che in maniera caritatevole si dà al Sudan o all'Etiopia, ma è un vero e proprio investimento anche per la crescita di tutti. Non è facile da spiegare, naturalmente dobbiamo sempre tenere in considerazione il diverso livello di impegno. Nella cooperazione italiana, ad esempio, destina non più dello 0,30% del PIL. Noi Italia saremmo impegnati a raggiungere lo 0,70% piano piano del PIL nazionale, piano piano ci stiamo arrivando, ma siamo ancora allo 0,30%, quindi una percentuale molto molto piccola, che infatti è insufficiente per risolvere come vorremmo alcune questioni. È chiaro che l'opinione pubblica è difficile da convincere, specialmente quando è impaurita, quando soffre la crisi, ovviamente sulla propria pelle. Però piano piano, specialmente i giovani, devo dire che l'hanno capito o lo capiscono ancora meglio, ci si rende conto che la dimensione è veramente globale. Lo abbiamo provato appunto con la pandemia, ma ripeto, la questione del clima è evidente, la questione della migrazione e della gestione della mobilità umana è un altro caso. È chiaro che se noi non miglioriamo l'agricoltura di un paese, se noi non miglioriamo l'accesso all'acqua, sì, avranno delle migrazioni, poi quindi avremo difficoltà a integrare e a accogliere queste persone, per cui o si ha una visione complessiva, capisco più difficile, oppure ci si illude semplicemente di risolvere tutto da soli e mettendo dei muri. I muri non funzionano molto.
Charlo, per chiudere questo nostro colloquio, cosa fa oggi, cosa farà la cooperazione italiana allo sviluppo?
Allora, noi siamo una cooperazione non grandissima a livello mondiale, non una media cooperazione, ma molto importante perché abbiamo delle eccellenze come Italia che possiamo mettere in campo, diciamo così. Pensiamo intanto al tema dell'accesso al cibo, al tema della sicurezza alimentare, un tema che è davanti a tutti, su cui l'Italia ha una serie di eccellenze in termini di università, anche di aziende, di imprese, di organizzazioni della società civile, di formazione, capacità di formazione delle cooperative. Noi questo lo facciamo e cerchiamo di migliorare in questo modo i sistemi di filiere agroalimentari in tutti i paesi a partire dal Mediterraneo. Poi anche la nostra capacità nel campo della migrazione, della gestione ordinata dei flussi migratori, noi a Coopera abbiamo avuto anche ospite la ministra dell'interno, è un altro elemento che noi mettiamo a disposizione e come Italia, e quindi abbiamo tanti progetti specialmente in Africa. La cultura e lo sviluppo è un altro dei nostri settori, e devo dire che adesso questo tema dell'acqua, che diventa sempre più grave, è un tema su cui noi ci concentreremo, perché anche là il know-how italiano, le competenze di tanta della comunità dello sviluppo italiana possono essere messe a disposizione di tanti paesi per aiutare a risolvere anche questa questione. A ottobre, novembre contiamo di lanciare un primo rapporto sul climate change nel Mediterraneo, quindi quali sono le conseguenze di questo cambiamento climatico in termini di mari, di siccità, di aumento delle situazioni diciamo più critiche, più difficili, sia come mancanza di acqua sia come eccesso a volte di acqua, rovesci, turbulenze e così via. Quindi sono tante le cose che facciamo in tanti settori, ho detto quelle più magari di attualità e quelle che più fanno capire quanto è importante il nostro impegno e il nostro investimento nel mondo.
Grazie a Emilio Charlo, giurista esperto in relazioni internazionali. Abbiamo parlato di Coopera, l'incontro che nei giorni scorsi c'è stato a Roma sul tema della cooperazione italiana nel mondo. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
E cambiamo argomento, parliamo di Europa. Saluto e ringrazio e do il buon pomeriggio a Francesco Tuffarelli, che è il direttore generale per il coordinamento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tuffarelli, grazie e buon pomeriggio ancora.
Buon pomeriggio a voi.
L'Europa sta vivendo un momento non facile, schiacciata tra la guerra in Ucraina, la crisi economica, dobbiamo aggiungere la siccità, i cambiamenti climatici, le crisi sociali. Voi però siete positivi sullo sviluppo futuro dell'Europa, uno sviluppo futuro di cui avete parlato nei giorni scorsi in un forum a Milano che guarda all'incontro tra le giovani generazioni e gli anziani.
Sì, in realtà siamo positivi perché la reazione dell'Europa a queste difficoltà, a queste crisi, peraltro complesse, partendo dal Covid, arrivando fino alla guerra e quindi alla crisi energetica, sono state delle crisi molto pesanti, molto importanti, e la reazione dell'Europa è stata una reazione parimenti importante, se pensiamo soltanto all'adozione del Next Generation EU, quello che poi viene normalmente identificato come PNRR a livello nazionale, sono state delle reazioni importanti. Se pensiamo già alla reazione che fu fatta invece negli anni 10, che abbiamo avuto negli anni 10 con l'austerity, con questo, diciamo, quegli strumenti che avevamo a disposizione allora, c'è stata una rivoluzione copernicana. Quindi il Next Generation è un po' il simbolo di questo tipo di operazione. Se poi andiamo a vedere la reazione unita nei confronti dell'aggressione russa all'Ucraina, e se andiamo a valutare anche in questi giorni tutti quelli che sono i fondi che sono diciamo predisposti e la reazione forte che sarà fatta, siamo da questo punto di vista soddisfatti. Sappiamo che bisogna fare molto. Per quanto riguarda l'oggetto specifico della domanda, e cioè l'alleanza generazionale necessaria per la realizzazione degli obiettivi del Next Generation, questa insita nello stesso nome. Noi abbiamo chiamato questo fondo Next Generation proprio perché è rivolto alle nuove generazioni. Contemporaneamente, evidentemente, dobbiamo invocare un'alleanza che vada dal pubblico-pubblico, come si evoca spesso, pubblico-privato, ma soprattutto evitare fratture fra giovani, fra persone che in questo momento lavorano invece materialmente sul PNRR, e i più anziani, che sono sicuramente diciamo la base della conoscenza e dell'esperienza. Ecco, quindi quello che noi invochiamo è di abbandonare quelle che sono state anche delle fratture generazionali che non hanno fatto bene al paese, ma maggiormente adesso rischiano di danneggiare, di creare problemi sostanzialmente quella che è la corretta attuazione degli obiettivi del Next Generation.
Direttore Tuffarelli, lei parla di giovani e di anziani che fanno parte, diciamo così, del sociale, di quella che noi chiameremmo opinione pubblica. Ora, questi progetti come il Next Generation, questa unità europea, deve fare i conti spesso con un'opinione pubblica che non è talvolta in sintonia con quello che, diciamo, i governi e le istituzioni europee portano avanti. L'ultimo caso sono le elezioni francesi. Spesso con le elezioni politiche si va a cambiare e a fermare anche dei percorsi. Ecco, da questo punto di vista, voi che contromisure prendete?
Ma a parte che le reazioni nazionali sono molto differenti ed è difficile vedere diciamo un riscontro nazionale a decisioni europee. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo sicuramente premere sull'acceleratore su una corretta informazione sulle dinamiche europee. Devo dire, proprio prendendo come spunto uno degli interventi che ho fatto proprio in questi giorni, la stessa definizione data purtroppo anche dalla stampa del Next Generation come un piano Marshall, quantificandolo economicamente evidentemente, è una cosa che non ci aiuta, perché il Next Generation invece è una scelta coordinata dei paesi europei, sono soldi degli europei per gli europei, è una scelta di coraggio, un'immissione di denaro all'interno del sistema, il disegno di una nuova bozza di governance. Ecco, bisogna fornire un'informazione corretta, cioè quello che l'Europa veramente fa. Se continuiamo a parlare di l'Europa ci chiede come se si trattasse di un regno straniero che ci dà imposizioni come fossimo una colonia, e chiaramente non facciamo un buon servizio non solo ai paesi europei ma neanche alla corretta informazione, perché ogni volta che si prende una decisione a livello europeo è una decisione concordata e coordinata tra i vari paesi di un club di cui noi facciamo parte fin dalla nascita, quindi sostanzialmente non c'è stata una direttiva, un libro verde, un libro bianco, un regolamento che non abbia visto una riflessione passata tra l'altro attraverso la valutazione di funzionari o di deputati nel caso del Parlamento o di ministri quando si tratta di Consiglio europeo italiani. Quindi da questo punto di vista la cosa importante è spiegare come queste sono tutte delle decisioni che vengono concordate col Paese, anzi che il Paese è uno dei soci fondatori. Poi è chiaro, quando le cose non vanno particolarmente bene, questo a livello nazionale o a livello europeo, il fatto di rivolgersi al governo o all'Europa è abbastanza normale. Ricordiamo anche nei confronti della convenzione una ventina anni fa, i due referendum francese e olandese che le respinsero, però quelli sono degli incidenti di percorso abbastanza fisiologici quando tu vai a fare un'aggregazione con 27 paesi diversi, con 27 storie diverse e quindi sostanzialmente con uno storico molto importante.
Direttore Tuffarelli, il PNRR, come volgarmente si chiama, è uno strumento per ottenere delle cose, sono dei soldi presi in prestito, questo lo dobbiamo però anche sottolineare, che forse dovremmo ridare.
No, non forse. Dovremmo assolutamente ridarli. Diciamo che, allora, se vogliamo definire correttamente a stretto diritto, sono una parte a prestito, quindi sostanzialmente circa i due terzi per quanto riguarda l'Italia, e un terzo invece di grant, quindi sono dei finanziamenti. Questo perché il nostro paese, contrariamente a molti altri, ha preso l'intera posta. Noi valiamo oltre il 25% dell'intero sforzo europeo, quindi un paese su 27 ha preso il 25% dell'intera posta, anche perché questa era una reazione alla crisi del Covid che ci aveva visto particolarmente penalizzati. Dopodiché c'era l'opzione di prendere soltanto i grant o prendere anche i finanziamenti. L'idea della, sostanzialmente del governo italiano è stato quello di prendere tutto per avere la possibilità di un'immissione maggiore di denaro, a cui va sommato altri 30 miliardi che abbiamo sostanzialmente stanziato con quello che noi chiamavamo tecnicamente fondone nell'estate del 2020, che in realtà adesso si chiama fondo complementare. A questo dobbiamo aggiungere la programmazione 2020, fino al 2014-2020, che non abbiamo ancora concluso perché si può chiudere entro il 2023, e la programmazione 2021-2027 che sta partendo. Quindi diciamo sono tante risorse, la virtù dello Stato, la virtù dei governanti si misurerà sulla capacità di spendere nelle cose giuste. Però ecco, ribadisco, sono dei prestiti, seppur a interesse molto, molto calmierato e molto limitato, i prestiti sono prestiti. Infatti qualcuno quando parla di Next Generation dice in maniera anche diciamo un po' critica, un po' cinica, che sostanzialmente sono state impegnate anche le nuove generazioni anche in questo senso, nel senso sono state indebitate le nuove generazioni. D'altra parte, per fare degli investimenti importanti sono necessarie cifre importanti.
Per chiudere, direttore Tuffarelli, anche per chi ci ascolta che magari non è pratico di queste cose, vogliamo ricordare cos'è il Next Generation, che tipo di progetto è concretamente, che cosa realizza per il bene della società, per il nostro bene comune?
Allora, il Next Generation è un piano molto articolato, appunto, con cui l'Unione Europea reagisce alla crisi degli anni 20, quindi alla crisi Covid, immettendo appunto risorse nel sistema. Vale oltre 700 miliardi, di cui circa 220 all'Italia, un terzo abbiamo detto sono appunto grant, quindi sostanzialmente fondo perduto, due terzi sono prestiti, si articola su sei missioni specifiche con due direttrici trasversali, che sono un'Europa più verde e un'Europa più connessa, ragione per cui poi in Italia nel nuovo governo noi abbiamo due ministeri dedicati a questo, il Ministero per la Transizione Digitale e il Ministero per la Transizione Energetica, quindi sostanzialmente abbiamo due ministeri che si occupano fondamentalmente di questo. Poi è diviso in una serie di missioni che vanno dalla sanità al lavoro alle infrastrutture, molte infrastrutture. Da questo punto di vista ci sono una serie di obiettivi che sono appunto riguardano l'infrastrutturalizzazione del paese, e da questo punto di vista il ministro Giovannini ha comunicato recentemente di aver centrato tutti gli obiettivi che ci si era proposti finora. Non ci nascondiamo che i due quadrimestri più difficili sono il secondo e il terzo del 22, cioè quelli che stiamo attraversando in questo momento, perché sostanzialmente sono quelli in cui abbiamo da impegnare il maggior numero di risorse, però in questo momento siamo abbastanza in piano. Poi ci sono chiaramente tutte le materie, tutte le risorse per il welfare, per la sanità, le sei materie.
Insomma, mi sembra di capire una nuova Italia per una nuova Europa, questo un po' si potrebbe tradurre anche in questo senso. Grazie.
Una nuova Italia in una nuova Europa sicuramente, ma soprattutto un'Italia che deve essere un'Italia coordinata, un'Italia che agisce insieme utilizzando tutte le energie del paese, senza fratture, senza inutili separazioni, senza inutili gelosie e inutili invidie, perché c'è assolutamente da lavorare per tutti e solo così possiamo vincere.
Grazie a Francesco Tuffarelli, direttore generale per il coordinamento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buon lavoro, a presto.
Grazie moltissimo, buon pomeriggio a voi.
Grazie, noi amici ascoltatori chiudiamo questa trasmissione del Mondo alla Radio, da Luca Collodi è veramente tutto, io ringrazio Gabriele Di Domenico, Luciana Fantini e Gianmarco Murroni, l'appuntamento tra poco alla seconda parte.